Allora, quindi vi ricordo che il saggio è On Your Doorstep, che dovrebbe essere online, se non sbaglio, no? Che il sottotitolo è Simmel, Weber and the Making of Reality, quindi abbiamo a che fare con la costruzione della realtà. E che vuol dire la costruzione? No, manco, la creazione. Anche qui le parole sono importanti, perché la costruzione, abbiamo avuto costruzionismi sociali, abbiamo avuto una lunga serie di teorie che però, come dire, associano il termine costruzione ovviamente a una prospettiva ingegneristica. E non è esattamente quello che ci interessa nella fattispecie. La fattispecie è capire più o meno di che cosa parliamo quando parliamo di cultura. Perché anche per quanto riguarda la cultura abbiamo una serie di modi di pensare, una serie di interpretazioni che vanno comprese un po' meglio, affrontate un po' meglio, tendenzialmente criticate. Allora noi abbiamo una doppia distinzione iniziale che è tra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Questa non c'è la premessa, ma visto quello che mi state dicendo, ce la metto. Perché il problema qual è? Che la cultura soggettiva è una cultura eminentemente qualitativa. Ovvero sia, non può essere interpretata in senso quantitativo, perché se no hai perso, che è esattamente quello che stava dicendo Gianluca, ma questo vale per tutti. Cioè, io sono enormemente ignorante.
Quale sarebbe il titolo
Di
di questa?
che? Ah, On Your Doors, On Our Doorstep.
Io ho Behind Human, The Fury Made of
No.
Descartes. Gli elementi di base della costruzione del
No,
senso, The Universe as a Process,
no,
Environmental Crisis,
no.
Riconoscersi,
Oddio, questo che è?
Outside
Environmental.
Effect Can Be Positive.
No, dove devo dare?
Of cripples and back
And
reasons.
bags. No, non ci ho messo perché pensavo
No.
fosse troppo complicato.
Eccoci.
Ve capitate male.
Bene.
Allora, poi te lo mando. Lo trovi anche
Bene, dove ho
online.
perso le
Se
chiavi?
fai una ricerca online,
Scusa.
vabbè, dopo quando abbiamo finito la
Vabbè, sì.
cerchiamo. Allora, dicevo, cultura soggettiva è una questione quantitativa, qualitativa, perché? Perché nel momento in cui la concepisci quantitativamente hai perso. Perché se io devo dirmi colto perché conosco una frazione apprezzabile del sapere, la frazione apprezzabile del sapere è talmente tanta che io non sarò mai colto. Come dicevano ai tempi, l'ultimo che probabilmente poteva definirsi colto in questo senso è stato Goethe, manca a dirlo. Ed è uno dei motivi per cui Simmel l'ha studiato molto attentamente, Goethe. E c'è sul sito c'è un saggio sulla cultura sulla scienza di
Sì,
Goethe che è molto
lo
interessante, che l'ho pubblicato apposta perché è fatto molto bene e ti dà appunto questa prospettiva sul Lanschauung, eccetera. Quindi la cultura soggettiva ha una serie di pregi. Uno, è l'unica che è in grado di renderti effettivamente unico. Perché la cultura soggettiva è ciò che tu fai della cultura. No? Quindi è un processo attivo ed è un processo alchemico. Se tu assumi, assorbi delle concezioni dall'esterno, le rimodelli secondo quella che è la tua unica esperienza di vita, perché è chiaro che tu hai conosciuto quelle persone, hai fatto quei passaggi, hai avuto quegli incidenti, tu sei tu, non sei replicabile. No? Quindi quando inserisci questo quantum all'interno di un processo cognitivo, ottieni un sapere che è tuo. E non è comparabile, non è migliore o peggiore, è tu. Stop. Noi abbiamo sto vizio di mettere le cose in gerarchia, ma non c'è un migliore o un peggiore. Forse il migliore è quello che è più tuo, cioè chi riesce ad avere un sapere più originale perché è più correlato al suo essere se stesso, forse è migliore degli altri. Però è un processo talmente lungo ed infinito, perché noi siamo potenzialmente molto più di quello che possiamo essere in più vite, noi in una. Quindi non c'è un punto in cui arrivi e dici, ok. A posto, ho finito. Noi abbiamo pensato, sì, abbiamo pensato di averlo fatto, tant'è che c'è stato un celebre imbecille che si chiama Francis Fukuyama, che forse avrete sentito nominare, che ha scritto un libro che si chiama La fine della storia. Dopodiché l'hanno sputtanato tutti, ha detto lui che ha sbagliato tutti e continuano a intervistarlo. A me queste cose mi fanno impazzire proprio, no? Però lui un bel giorno ha detto, ormai basta, finito, l'abbiamo fatto. Abbiamo 6 milioni di storie alle spalle, siamo arrivati qui in questo stato di merda e siamo alla fine, perché tu dici ok, ve lo meritate, restateci, perché no, che altro devi fare, solo che non sai dove andare, quello è il problema. Beh, mi sapresti un varco tipo Narnia, ma da mo'. Vabbè, ad ogni modo, quindi il problema della cultura soggettiva è questo, che ti permette di avere delle prospettive, di comprendere il mondo secondo la tua prospettiva, che quindi non è comparabile con quella degli altri. No? Può essere accostabile, può essere comunicabile, può essere discutibile, confrontabile, però non c'è un meglio o un peggio. Ci sono percorsi. L'unico problema qui, dal mio punto di vista, sono quelli che non cominciano a camminare. Cioè, l'unico problema, l'unica differenza effettiva che riscontri è con chi non ha fatto niente. E perché la cultura soggettiva non è qualcosa che ti succede. è qualcosa che ti succede anche, ma se tu non fai niente non ti succede. Quindi l'unica certezza che tu hai è che se tu non ti sei mai posto il problema, non hai mai letto un libro, non hai visto un film, non hai mai sentito, non ti sei mai interrogato, resti intorso del broccolo. Quella è l'unica questione. Quindi c'è una componente di responsabilità forte nella cultura soggettiva, da questo punto di vista. Che dopodiché questa cultura poi proceda per vie che tu non sei in grado di conoscere è assolutamente dato, nel senso che appunto la ricerca, come testimonia Simmel in tutto il suo percorso di ricerca, non ha le scansioni che pretende il Ministero. La ricerca va per secondo quello che tu trovi, le domande che ti poni, gli aspetti che secondo te vanno chiariti di un qualche tipo di teoria, che possono essere nella storia, nella filosofia, nella fisica. Non c'è scritto da nessuna parte che un sociologo debba ragionare solo in termini sociologici, perché se glielo dici di fatto lo castri, che è uno degli attuali, come dire, caratteristiche del panorama che abbiamo davanti. Quindi la cultura soggettiva è eminentemente personale, eminentemente propria, e chiunque te voglia dire come deve essere la tua cultura soggettiva, tu lo devi lasciar perdere, perché non va bene, no? È quello il motivo per cui quando i buddisti, che notoriamente sono persone tranquille, ti dicono: se incontri Buddha per strada, uccidilo. Perché? Perché se c'è qualcuno che sta pretendendo di essere Buddha, te sta fregando, perché il tuo Buddha sei tu. E questo lo dicono le vecchie culture ebraiche, lo dicono tutti. Poi dopodiché ci siamo un po' smarriti strada facendo, perché non è comodo che ognuno sia se stesso, quindi è molto meglio che tutti siano una copia di qualcos'altro che può essere manipolata. Però il punto centrale è quello: tu devi essere il metro di giudizio di te stesso. Infatti quando Simmel, e non so se tu hai letto la pedagogia di Simmel, la Schulpedagogia, fantastica, io la leggerei per uno che fa educazione, è fondamentale, perché il momento in cui gli danno una cattedra, Simmel dice: beh, la cattedra però non è importante. Cioè, sono 50 anni che te vuoi mandare una cattedra, poi ti danno la cattedra, e lui ti dice questa frase che poi mi pare di aver riportato, se non sbaglio, in uno dei miei libri, che tra l'altro è uno dei miei libri su Simmel che nessuno ha mai citato, perché mi sono dimenticato di scrivere Simmel nel titolo, giustamente, e siccome la gente non legge, il problema poi non si pone. Si chiama L'uomo mediano, che è un bel libro, e cioè, il sottotitolo è Soggettività e religiosità nell'Occidente, nella cultura Bildung e religiosità, appunto, non c'è Simmel, cioè, quello è il problema. Vabbè, ad ogni modo, che dicevo?
Della cattedra di Simmel,
che non la voleva.
Ah, esatto. Allora, la citazione all'inizio del libro è una che poi è stata ripresa da Castagneda quando ha fatto il suo primo libro. Cioè, sapete chi è Carlos Castagneda? Qualcuno? No, beh, un peccato, perché è uno dei più grandi protagonisti del New Age serio degli anni 70-80. È uno che ha scritto tipo, ormai penso, no, ormai è morto, però insomma, credo abbia scritto alla fine tipo 18-20 libri di avventure spirituali, e nasce come antropologo. Nasce come antropologo che va a studiare gli stregoni Yaqui e incontra Don Juan. Quindi il primo libro si chiama Scuola dallo stregone, e all'inizio del primo libro c'è una citazione di Simmel. Su quelle cose che quando te capitano c'ho ancora i brividi, tanto per darvi l'idea della scoperta, no? Perché il divertente è che io Castagneda l'avevo letto per altre ragioni. Cioè, io ho fatto studi esoterici da sempre, perché le cose che stanno sempre sembrate noiose e banali, quindi bisognava vedere cos'altro c'era. E mi è capitato di trovare dei personaggi molto interessanti in strada facendo, senza saperlo, e che mi hanno poi confortato e mi hanno presentato, per esempio, Durand. Cioè, io sono arrivato a Durand, che ci è arrivata la sociologia, che già lo sapevo. Tutto il discorso delle strutture antropologiche.
Questa cosa qui però bisognerà da 100 anni, va? Perché noi in casa, ad esempio, abbiamo una vastissima biblioteca di magia.
Vedi, cioè, quella è utilissima. Cioè, tutte le varie questioni del...
La moglie fissata sulla magia.
Lo so, ma ha detto per forza, te viene spontanea, no? Allora, io ho letto Castagneda prima. Per cui, poi non è che ci avessi fatto caso al tempo, perché Simmel non sapevo manco chi era, ovviamente, non avendo fatto. Quindi poi a un certo punto mi è rivenuta in mente una cosa che era in quel libro, che mi sarebbe stata utile a proposito dello spazio, la gestione dello spazio, il tuo spazio, eccetera. Sono andato a ripiazzo il libro, lo apro, leggo e mi trovo la citazione di Simmel. Tipo, cazzo, come Simmel? E sta cosa l'ho portata al congresso negli Stati Uniti, erano tutti stupefatti, perché non lo sapeva nessuno. No? Ah, la domanda potrebbe essere, una domanda interessante potrebbe essere: come mai un antropologo va a Pia Simmel, che era già di suo poco... come dire, un sociologo è poco seguito, perché se tu normalmente quando metti le citazioni in testa lo fai perché vuoi, no, strutturare, dare dei fondamenti seri al tuo discorso, no? Quello cita Don Juan e Simmel, scelte buffe. Poi dopo se leggi Castagneda capisci perché l'ha fatto. Però insomma devo dire che lui è un altro, i primi 3-4 libri sono di una bellezza rara sull'avventura individuale ed hanno a che fare esattamente con questo, ma quello che Don Juan chiama la danza del guerriero è esattamente la cultura soggettiva. Cioè noi parliamo tutti delle stesse cose, solo che loro ne parlano meglio perché ne parlano bene. Noi ne parliamo con dei termini che sono brutti e questa è la tragedia della questione. Uno dei motivi per cui sì, a me piace tanto è che scrive bene. Difficile, però cazzo, almeno lo riconosci, cioè quando leggi Simmel è lui, non hai dubbi, gli altri può essere chiunque. Ecco. Quindi la danza del guerriero, dice Don Juan, che tu pian piano con l'esperienza, con la pratica, con l'imparare, col crescere, scopri i passi della tua danza del guerriero. E a cosa serve la danza del guerriero? La danza del guerriero è quella che tu compi alla fine e la morte è costretta a starti a guardare. È di una bellezza assoluta
Un po'
proprio.
come la canzone di ieri.
Esatto, torna tutto, quello è il punto, cioè se voi cominciate ad ascoltare il mondo è pieno di queste cose, dovunque, noi no. Vabbè. Quindi la cultura soggettiva è questo, no? In qualche modo è uno strumento di immortalità,
Quindi
se
dire
vogliamo.
questo è importante, è un discorso secondo me che rispetto a quello che diciamo è proprio il saggio della porta e ponte. Cioè questa è la porta,
Quello è un
quando l'altro si
capolavoro
innalza di
assoluto,
qua,
esatto.
perché poi
Ma
deve entrare.
questo a me me lo diceva il mio insegnante di francese, che è stato uno dei principali responsabili di questa curvatura della mia cultura, che lui diceva, ragazzi, bussate e vi sarà aperto. Sì, ma poi devi entrare. È lì, non è che tu bussi e poi te ne vai, scappamo, perché non funziona così. Una volta che
Quello
però
si
tu hai
faceva al
bussato,
tempo.
esatto, invece nella cultura non funziona così. E il problema è, e questo mi ha creato un sacco di difficoltà anche etiche. Nel tempo a me, perché dico che diritto ho di aprire le porte alla gente. Poi mi sono risposto, ma se loro vengono all'università si presume che le vogliano aprire queste porte, se no è un problema loro, non è un problema mio. Quindi capite che è
Però ecco,
tutto.
questo è un problema secondo me da porsi perché, come ti dicevo, a volte non vedo la motivazione. E secondo me non sanno che è una porta da aprire l'università,
Ma non è un
ma è
problema mio,
qualcosa di
lo so.
quantitativo che
Assolutamente, ne
deve
sono
essere fatto
perfettamente.
per il lavoro, per il mondo del
Lo so, però lì da un certo punto di vista c'è anche una forma di rispetto verso l'istituzione.
Sì,
L'istituzione non è
è
un posto che
quello.
ti deve far lavorare, cioè non è stato scritto da nessuna parte all'università, questa è un'altra cosa, noi faremmo altro.
Però anche
Quindi sarebbe
l'università
opportuno che uno se lo ricordasse, insomma.
comincia, ora, uno di questi giorni è sclero, mandato via a fanculo, arrivano delle mail, c'è scritto convegno oppure seminario sulle skill per prepararsi al mondo del lavoro, ma fanculo, cioè, fatelo lì da qualcuno che fa la formazione, non da te.
Lo so, è purtroppo l'economicismo continua imperterrito, il problema della questione è lì, non si è chetato. Anzi, più andiamo verso la fine, peggio è, perché chiaramente siccome sente che le cose sfuggono, incrementano le questioni, quindi siamo in uno dei momenti peggiori. Ad ogni modo, quindi la cultura soggettiva è questo. La cultura oggettiva cos'è? Ecco, sulla cultura oggettiva ci sono una serie di lunghe questioni che vengono in ballo, perché tendenzialmente noi la consideriamo come una specie di catalogo di cose, fondamentalmente, no? La cultura soggettiva è un insieme di valori, artefatti, realizzazioni, opere d'arte, lingue, codici, eccetera, chi più ne ha, chi più ne metta, chi più si interessa alla parte della trasmissione e chi meno, perché man mano che queste di solito sono definizioni antropologiche, quindi c'è tutto quello che ha a che fare con tutto questo e i modi in cui viene trasmesso di generazione in generazione, perché evidentemente è una bella domanda, no? Com'è che una cultura riesce a durare nel tempo, che è il problema strutturale, per esempio, di Durkheim e di tutti quelli di quel genere, che tra l'altro Durkheim è interessante perché comunque, pur essendo intimamente moderno per certi aspetti, per altri non lo è per niente, perché per esempio lui è un fautore del fatto che l'insieme conta più delle parti. No? Quindi, come vedi, ci sono tutta una serie di cose, nei grandi soprattutto, non sono mai coerenti con se stessi, perché ci riescono, o decidono di non avere un paradigma, come la Simmel, appunto, e quindi a quel punto accetti una serie di aggiustamenti, di cambiamenti di prospettiva, eccetera, oppure se hai un paradigma, alla fine lo tradisci, perché non lo puoi tenere, perché non gliela fai, perché è troppo limitante.
La visione del paradigma come in se stesso dovrebbe un po' scomparire.
Questo
Cioè, è un aiuto,
è uno dei
non
problemi del
chiamarlo paradigma,
saggio.
chiaramente, perché mi sembra di tornare nel gioco che facevo io col fucilino e c'era il quadrato che mi sbatteva
Lo so, ho capito, però ad oggi non si è trovato ancora un altro modo, nel senso che siamo ancora col letto di Procuste, puoi chiamarlo letto di Procuste, puoi chiamarlo quadro di comprensione, di fatto però il problema è che, come dice Simmel, la vita si dà attraverso le forme. E questo è quanto. Una volta che la vita si dà attraverso le forme, però, poi divorzia. È lì il problema della struttura e azione, è tutto lì. Nel senso che l'energia vitale si manifesta attraverso delle forme che io devo poter percepire, perché io non la vedo l'energia vitale, la posso intuire ma non la vedo, la vedo nel suo dispiegarsi, nel fare arte, istituzioni, cultura, processi, ingegneria, perché è pure ingegneria, ho capito, però poi a un certo punto va oltre. Questo è uno dei temi centrali del discorso del saggio e del tema simmeliano che ad oggi bisognerebbe tenere presente, perché il saggio che citava Gianluca, che è il saggio Ponte e Porta, sono 5 pagine, io ci sto lavorando da 30 anni, perché è un saggio geniale. No, cioè sono quelle cose che tu lo leggi, lo rileggi e scopri altre cose, come ho fatto a non pensarci prima, eccetera, no?
Scrivere anche per niente complicato.
No, infatti, ma il bello è lì, no? Se tu scrivessi molto semplice, leggeresti una cosa e finirebbe lì. Se tu scrivi con un minimo di consapevolezza di quello che stai scrivendo, è ovvio che le questioni sono talmente ampie che lì riecheggiano e sei tu quello che deve, il lettore che deve tirarle fuori, non lo scrittore. Per quello dicevo che devi imparare a leggere. Comunque lui a un certo punto dice, esattamente in uno di questi passaggi, dice la vita quando si fa mente, che è esattamente lo step di cui abbiamo parlato, questo non l'avevo capito, ci ho messo 30 anni a capirla sta cosa, la vita quando si fa mente opera attraverso le forme, che è un programma di lavoro enorme, no? Perché ti sta dicendo che tu hai cominciato a generare forme nel momento in cui hai cominciato a prendere consapevolezza di te. E sta consapevolezza potrebbe essere la consapevolezza simbolico-immaginale di cui parliamo, più che la consapevolezza razionale, no? Perché le forme sono un fatto estetico, non sono un fatto razionale. Quindi capite che c'è, ecco, questo è il...
Non la specifica, parla di forme in generale.
Forme che e dice tutta una critica sul fatto, che vedrete, sul fatto che queste forme pretendono di essere timeless, pretendono di essere senza tempo. Stiamo sempre lì. Di nuovo, fondamentum in concursum che si trasferisce nel modo nel quale. Il problema è che di fatto quelle forme lo sono senza tempo, o perlomeno hanno un tempo che è diverso da quello che dovrebbe essere il loro tempo di vita. Perché le forme vengono abbandonate dalla vita, ma rimangono e diventano fini a se stesse. Che è il problema della legge ferrea dell'oligarchia in sociologia e di tutte le varie questioni che hanno a che fare con questo cambiare delle prospettive, no? Tu crei una cosa perché serve a fare X e poi improvvisamente quella cosa serve a se stessa, serve a perpetuarsi e X te lo scordi. Come mai? Esattamente per questo, perché la forma ha una sua logica intima, interiore, propria, che non è quella del processo vitale. Non so se è chiaro, cioè c'è un momento nel quale la logica del processo vitale e quella della forma coincidono. Poi pian piano il processo vitale prende un'altra direzione, ma non è che lascia una forma vuota, meglio, la lascia vuota di processo vitale, ma piena di sé. Quindi quella forma rimane come autoreferente. Eigendynamik, le chiamava una nostra collega tanti anni fa. Sono dinamiche di autoriferimento, quindi la forma rimane lì e tu non sai più se andando in quella forma, adattandoti a quell'istituzione, stai facendo qualcosa che rientra nel processo creativo più generale, oppure stai servendo una logica che non potrebbe perfino essere esterna e contraria. Noi oggi ci troviamo esattamente in questa condizione con l'economia. Noi continuiamo ad alimentare l'economia perché? Perché ovviamente dobbiamo mangiare, se non mangi non pensi. Può essere pure vero, ma è vero che il sistema economico ha come focus il benessere collettivo? A me non pare. È un problema di ideologia, questo è il racconto che faceva la borghesia, la classe operaia, secondo Marx. Siamo tutti nella stessa barca, conviene a tutti? Parliamone, perché di fatto al momento, al di là delle convenienze degli stipendi dei singoli, che sono comunque sottodimensionati e sono, come dire, sfruttamento bello e buono, quindi pure qui ti potrebbe discutere, però non è solo quello il punto, è che quel sistema economico, per come è concepito, è quello che sta portando il mondo al collasso, il nostro mondo. Quindi Vale la pena di continuare ad alimentarlo? Questo è uno dei grandi problemi, no? Noi continuiamo a far sì che il pensiero verde e tutto il resto abbiano a che vedere col mantenimento e la trasformazione del sistema industriale, ma il sistema industriale è per definizione fatto in modo tale da portarlo al collasso questo sistema. Per cui o cambi quello oppure non, cambi, non risolvi.
Ci troviamo, come dice uno dei film di Clint Eastwood, fra nulla e l'addio. C'è niente, dopo c'è l'addio.
È quello che diceva coso Thomas Eliot negli Uomini Vuoti, no? E tutto finirà senza un fragore ma con un gemito.
Esatto.
Ecco, quindi qui stiamo. Purtroppo le cose sono quelle. Per cui è lì la questione, perché da una parte dici, ma come, tu devi, se ci pensate, da un punto di vista di attribuzione delle risorse, lasciamo perdere il governo corrente se non mi strappo i capelli, però al di là che non ho, però il punto centrale è che tutti i governi da 50 anni a sta parte devolvono la maggior parte delle risorse al sistema produttivo, perché il sistema produttivo si è raccontato e continua ad essere in parte, chiamiamola così, responsabile del benessere generale, no? Ora, se questo discorso pure fosse vero, prescindiamo dal fatto che ci siano tutta una serie di discorsi ulteriori che si potrebbero fare, ma se tu continui a mantenere quest'ottica, quindi una produzione in scala come quella corrente, una necessità di consumo come quella corrente, non puoi andare avanti e basta. E non è che continui a dirmi, continui, perché non ci sono le basi, non ci sono le strutture, non ci sono le risorse, non c'è lo spazio, non c'è la supportazione all'inquinamento, non c'è più. È evidentemente insostenibile.
Nella misura in cui te vedi nell'aumento dell'entropia una spinta verso la morte, e fai la stessa cosa con l'aumento dell'entropia nell'economia.
Diciamo che qui non è tanto un problema di entropia, è un problema di scala, nel senso che qui non c'è più, come dire, non puoi
sempre continuare così, vuol dire, no? Aumentare l'entropia fino a esaurirsi.
Esatto, o consumare il consumabile fino ad esaurirsi, che è qui, voglio dire.
Insomma. L'aumento dell'entropia, quindi questo tipo di scala, in un certo senso nell'universo porterà alla morte, ma non vedi che porterà alla morte nel tuo sistema.
Ah certo, d'altronde la questione della crescita infinita è evidentemente mitica.
Sì.
Pretendere che un sistema cresca sempre non ha nessun tipo di fondamento da nessuna parte, no? Come puoi pensarlo? O puoi pensare soltanto se la tua immaginazione è fuori scala. Infatti esatto. È quello il nostro problema, evidentemente. Quindi capite che il problema della cultura esorbita un tantino dalla semplice... semplice elenco delle cose, perché ci sono le trasmissioni, perché ci sono... Comunque rimane discutibile anche quello, nel senso, è vero che la cultura è un inventario al quale io mi servo per poter diventare più o meno culto a seconda delle mie esigenze, eccetera, o può essere qualcos'altro? Perché evidentemente la cultura come inventario risente di tutta una serie di idee a monte che possono essere messe in questione, no? C'è per esempio l'idea della causalità che prende Fink, ovvero sia che le cose sono cose perché io le costruisco in quanto tali. Quindi se le cose sono cose perché io le ho costruite in quanto tali, potrebbe esistere un mondo senza cose. Che vuol dire? Vuol dire che la cosa dal nostro punto di vista è un supporto inerte di certe cose, di certe altre cose, di certe qualità, di certi accidenti, se vogliamo andare in filosofia, no? Però il suo essere costruita come supporto, come sostanza, come ciò che sta sotto, rinvia al fondamento. No? Se io volessi definire la cosa in termini processuali e non in termini di stabilità, che mondo avrei? Questo è quello che ci dice invece Weber, no? Nel momento in cui Weber propone una definizione di cultura che non c'entra assolutamente niente con tutto questo, ma è una definizione creativa. Quello che trovate quando aprite il sito, c'è scritto: la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divino del mondo. Questo è la cultura. Capite? Se questa è la cultura, allora noi abbiamo parecchio da fare. Che in un mondo di dati, di questioni già digerite, di cose che devi replicare più o meno con maggiore o minore entusiasmo, diciamolo, hai un compito. Ma in un mondo che devi creare e mantenere, ne hai un altro. Capite? È lì il punto, quello è il paradigma al quale dovremmo andare, il fatto che noi creiamo il mondo nel quale viviamo e creiamo i modi di conoscere questo mondo, che non hanno nulla di oggettivo, non hanno nulla di scientifico, sono solamente le strategie che noi abbiamo messo a punto, senza sapere manco perché, perché di fatto ad oggi il motivo per il quale la misurazione numerica ha così ben corrispondenza col reale, noi non lo sappiamo qual è. Questo è il punto. Se voi andate a leggere i testi dei matematici, vi dicono che loro il numero ancora non hanno capito che è. Cioè, se io devo definire numero, ho delle difficoltà, perché non so
perché
cos'è.
Perché tutto è numerabile, non riescono a comprenderlo.
No? Esatto. E poi tutto è numerabile fino a un certo punto, perché sì, poi no, ci sono quei famosi abissi come il, picchireco, che sono infinità dei numeri, è divertente. Però il punto centrale è che noi... Eppure capite che nonostante questo noi abbiamo costruito tutta una serie di sistemi dicendo che sono delle leggi dell'universo, che sono appunto tutti numerici, quantitativi, e c'è misurazioni sempre più, misurazioni che hanno a che fare evidentemente con la vista, tanto per cambiare, no? Perché sono che portano la vista nella diagnosi medica, no? Con tutto l'imaging, con tutte quelle tecnologie che stanno diventano di fatto il famoso occhio nel cielo. Ah, molto, per carità, però insomma, se, il problema è che se le riconosci come divertenti e ne vedi i limiti, vanno benissimo, è quello che dice Morin in ultima analisi, lui dice, è chiaro che è una riduzione, ma se tu sai che è una riduzione, la tratti come tale, non diventa il tuo feticcio, non diventa il vitello d'oro, se invece tu te sbagli e capisci che quello che stai facendo tu è quello che è lì comincia a esserci qualche problema, no?
Perché... la diagnosi fa per immagini, una cosa è fare diagnosi e cercare la conferma dell'immagine. Cioè, diverso completamente.
Assolutamente.
Perché se te hai sentito, percepito
qualcosa, devi chiarirlo. Infatti, capisci? È un problema di.
Un artefatto, c'è qualcosa.
È sempre un problema di competenza e di sottomissione al mezzo. Finché il mezzo, se il mezzo diventa qualcosa che supporta ciò che tu già sai e permette di chiarirlo, è una cosa. Se il mezzo è l'unico modo attraverso il quale tu sai, sei fottuto. E chi è che restando a zero su questo? No. Quindi ci siamo? Il punto del saggio è esattamente questo. Io direi che più o meno dovremmo esserci come, sì, come limiti di cosa. Cosa potremmo aggiungere? Potremmo aggiungere che sulla cultura c'è stato un discorso antropologico molto interessante, per riprendere quello che dicevamo anche del libro dell'Alba del Tutto, eccetera. Ovvero sia il fatto che è stato uno dei grandi problemi che abbiamo cominciato a porci intorno alla fine del 600, 700, da quelle parti, perché chiaramente cominciavano a esserci delle esperienze dirette di culture altre che richiedevano una sistemazione logica, no? Perché fino ad allora noi eravamo vissuti nel fatto che eravamo l'unica cosa che c'era nel mondo, fine. Dopodiché abbiamo scoperto altri imperi, abbiamo scoperto altre configurazioni, abbiamo scoperto altre etnie, abbiamo scoperto altre facce, altri odori, tutto quello che potevamo scoprire, e si è posto il problema del che ci famo noi con tutto questo, come il nostro posto in tutto questo qual è. Allora, pian piano, elaborando, sono venute fuori due linee, diciamo una, sì, due, perché una rimane purtroppo, non c'è niente da fare, ce la teniamo, una che deriva dall'interpretazione spenseriana di Darwin in ultima analisi, ovvero sia quella della cultura con la C maiuscola, no? Che è più o meno il fondamento dell'antropologia iniziale. Allora, che vuol dire questo? E poi si ritrova in Durkheim e tante altre cose. Vuol dire che noi riteniamo che la cultura sia una, manca a dirlo, i migliori esponenti di questa cultura, no? Yours sincerely, come dicono gli inglesi, e quindi tutte le varie culture che vediamo nel mondo sono di fatto degli stadi evolutivi diversi di questa cultura. Questo ci porta a pensare che studiando le società primitive, che vengono da questo momento si comincia a definirle come tali, quindi poi cominciano quelle quadripartizioni, i cacciatori raccoglitori, questi, quell'altro, queste stronzate che ci siamo raccontati, allora se studiamo loro capiamo qualcosa di noi, perché è come se ci vedessimo 3.000 anni fa. E quindi questo è il modo attraverso il quale si conserva il primato dell'Occidente, evidentemente, no? Perché in tutto sto coso, però, quelli che stanno più avanti siamo noi. Stando noi più avanti, aiutiamo, siamo molto fraterni e gentili nei confronti del resto del mondo, aiutiamo questi poveri selvaggi a diventare come noi. No? Poi dice che te sparano, per forza. Poi dice, chi ci vorrebbe? Vabbè. Ad ogni modo, detto questo, il problema dove si pone? Si pone nel momento in cui i primi antropologi vanno sul campo, perché come sapete l'antropologia è una disciplina che utilizza dei protocolli di ricerca un po' diversi, anche se ormai secondo me c'è moltissimo di comune, insomma ci potrebbe essere senza nessun problema moltissimo di comune, va sul campo e i padri dell'antropologia, quindi Boas, il francese che mi scordo sempre, quello dei tristi tropici, come si chiama, Lévi-Strauss, Malinowski, no, tutta la banda, esatto, tutta la banda, si accorgono che per quanto ci provino non riescono a far diventare quelle culture la parte iniziale delle nostre, perché sono talmente diverse, hanno delle prospettive talmente diverse, che evidentemente sta cosa non regge. E quindi cominciamo, passiamo dalla cultura con la C maiuscola alle culture con la C minuscola. Però c'è un problema di spiegazione, cioè di comprensione. Perché ci sono tutte queste culture? Domanda molto interessante, no? Il mondo è quello, no? O capiamo tutti allo stesso modo? Col cazzo. Se tu riprendi Weber, lo capisci. Perché Weber è perfetto per capire questa cosa. Perché che ti dice Weber? Che ogni gruppo si fa la sua sezione finita, non è che c'è se n'è una sola e tutti stiamo là dentro,
Se
no.
l'infinità priva di senso e te gli dai senso e dipende da dove sei, cosa fai,
Esatto,
cosa hai
chiaramente,
visto.
no? Quindi quello è il motivo per cui il discorso del paradigma è inaggirabile, perché di fatto, dal mio punto di vista, il paradigma è la logica secondo la quale tu crei la tua sezione finita. Ed ecco perché io vi dico che lo vorrei chiamare paleodigma quello. Il paleodigma sarebbe per ogni cultura, ce n'è uno evidentemente, e nel nostro ci sono due o tre cosette particolarmente ingombranti. Però il punto è quello, cioè se ogni cultura, di fatto la cultura che cos'è? La cultura è il momento nel quale tu crei un mondo dove puoi vivere. La connessione stretta è cultura e abitare, questo la Cecla l'ha detto in modi assolutamente imbattibili, però non fino all'estremo, nel senso che la cultura è il luogo dove tu abiti, è il luogo che puoi chiamare casa, è il luogo che non ti riserva sorprese, è il luogo nel quale stai, a quale appartieni, quella è la cultura. Che dopodiché sta cultura operi attraverso miti, attraverso calcoli, attraverso racconti, attraverso fregnacce. Purché funzioni non è importante, cioè la pretesa che noi abbiamo di dover giustificare oggettivamente ogni affermazione della nostra cultura è ideologia pura, perché non serve, perché rientra nel paradigma del controllo, nel paradigma del dominio, dimmi.
Non la volevo interrompere.
Ma non te lo so, dai, insomma.
No, rispetto a Malinowski, insomma, sulle sue considerazioni circa il dono delle isole proprie, insomma, a un certo punto nel suo testo viene citato lo How, che Malinowski, diciamo, non lo spiega, cioè non è che non lo spiega, però gli lascia carico di quel potere magico, per dire, che ha presso quelle popolazioni, e invece Lévi-Strauss che lo accusa di essere entrato troppo nella mentalità primitiva, come se in qualche modo quello spirito che in realtà possiamo percepire, penso tutti noi, quando doniamo, fosse qualche cosa di non spiegabile, non
Il
razionale.
rito
Eh beh, perché
del donare tutto.
non rientra nel paradigma. Il problema del paradigma è quello, nel senso che queste dimensioni,
Dobbiamo spiegare tutto
tutte le,
dentro,
la nostra idea è quella, capisci?
lo
E
spieghiamo,
l'errore è
lo
lì. La pretesa di poter
spieghiamo,
spiegare tutto, ma non ce l'ha
lo spieghiamo.
mai avuta nessuno, non ce l'ha mai avuta Galileo, non ce l'ha mai avuta Newton, cioè, i primi non ce l'hanno minimamente la pretesa di spiegare tutto, perché si rendono conto che il mondo al di là di tutto è più vivibile se non lo conosci tutto. Perché il momento in cui lo conosci tutto, poi che fai? Dove vai? Che noia mortale. E quello è il punto. Cioè noi abbiamo delle pretese che possono essere in qualche modo concepibili come aspirazione, ma nel momento in cui le realizzi, nel momento in cui hai cartografato tutto il mondo, poi.
Momento in cui hai finito la riciclo, poi finito, non ti
Capito?
diverte
E
più.
poi che fai? Esattamente. Quindi il punto centrale è questo, la cultura. Se è una serie di intersezioni di scatole, di sezioni finite, che per essere state tratte da un'infinità di poteri, io quella la chiamo l'infinità matriciale della realtà, no? Ovvero sia il fatto che tu puoi da questa infinità cavare infinite sezioni finite, perché quello è il punto, no? Allora, nel momento in cui sono le infinite le sezioni, come dice Weber nella versione più ampia del saggio, quello che noi dobbiamo capire è che l'uomo è un essere culturale, cioè noi operiamo attraverso la cultura. Noi esistiamo attraverso la cultura non è natura e cultura, tutte queste stronzate che ci siamo raccontati non esistono perché è tutto cultura, no? Perché quello è ciò che ci permette di dire che questa è una sedia, perché questa di suo non è una sedia, l'abbiamo fatto noi, l'idea di sedia, la struttura di sedia, tutta una serie di cose, tanto che in tante culture questi non sanno cos'è, perché quelli che si siedono sui polpacci non sanno cos'è una sedia, i giapponesi non ce l'hanno una sedia, quindi è, no? L'evidenza di questa sedia è nostra.
Mi ricorda una lezione che non eravamo ancora nella sede nuova di Foligno, dove ci parlaste della tenda e della lavatrice,
Ed è
dei
quello che si era
nomadi,
fatto portare, no, il frigorifero era.
frigorifero, Era... No, noi ci ha detto la battuta.
Ah, vedi, ah, beh,
potrebbe essere un trono, potrebbe essere
esatto.
Un,
questo si era fatto portare, era un capo Tuareg che si era fatto portare un frigorifero o una lavatrice nella sua tenda, dove non aveva ovviamente la corrente, ma quello quindi non era un frigorifero, era un'altra cosa, dal suo punto di vista era un simbolo di status, c'è il frigorifero.
Poi abbiamo fatto un grafico differente al suo tempo,
esatto. Quindi, come vedi, gli oggetti hanno anche loro, e questo è un grosso problema della nostra cultura, no? Il fatto che improvvisamente la gente scopra degli utilizzi delle cose che non sono stati previsti da chi l'ha creati, o dal burocrate che ha fatto i regolamenti.
Nella,
no? Poi,
nella farmacologia
è un continuo.
È devastante.
Certo,
perché
forse.
L'utilizzo, la negazione dell'utilizzo dei medicinali è fuori dal mondo, cioè ci stanno facendo una guerra assurda. Quando te ha fatto una cosa perché ti fa passare mal di testa e ti fa ricrescere i capelli.
Come il Viagra, mi ricordo. Vale. No? Ma d'altronde, questo è il problema della definizione, no? Nel senso che per quegli utilizzi non sono stati eseguiti i protocolli, non sono state fatte le ricerche, non sono state. Non ci sono dati. Lascia perdere. Non ne parliamo. Esatto. No? Ma ancora di più, una domanda interessante. Ma se sappiamo che l'agopuntura è utile per la cura del dolore, soprattutto in situazioni estreme come il parto.
Esatto.
Ecco, ma perché non la usiamo sempre? Non la usiamo invece soltanto quando uno è allergico, non risponde al trattamento, eccetera, eccetera. Perché quelli che possono essere drogati li droghiamo e gli roviniamo il sistema per mesi e mesi, quando applicando alcuni pochi aghi potremmo ottenere gli stessi risultati senza nessuna perturbazione del sistema? Perché non costa niente fare mettere 4 aghi. Mentre costa molto di più a tutti quanti, ringraziando Dio, riempire e imbottire qualcuno di farmaci e fare in modo che questo poi porti avanti il sistema, che è un altro degli aspetti, no? Connessi a quello che dicevamo. Quindi ci sono anche lì, no? E poi il bello della cosa è che l'agopuntura è inspiegabile nel paradigma esistente. Quindi siamo pure ipocriti, perché se dovessimo credere a quello che ci raccontano, vorrebbe dire che è una manifestazione di una credenza, di una superstizione priva di qualunque fondamento scientifico, e di conseguenza non dovremmo manco piarla in considerazione, però guarda caso invece lo facciamo. Quindi non solo sappiamo benissimo che funziona, ma la medicina per molti versi rimane un'arte, che è quello che è sempre stata, non è mai stata una scienza la medicina, lo è diventata recentissimamente, come anche la psicologia, sono tutte cose che erano molto più aperte alla scoperta, all'empiria, cioè la medicina fino all'altro ieri, che mi ricordi, l'intensità della scossa con la quale rianimi qualcuno, vai a occhio, infatti se voi guardate i vari CSI e tutte le cose, cioè, carica a 300, no vabbè, allora prova a 450, cioè non c'è una logica per la quale sappiamo qual è l'intensità che serve, sappiamo che funziona, e quindi ci provi.
Che la cellula del cuore parte con uno stimolo, può partire, potrebbe non partire.
Esatto, capito, quindi questa è la questione.
Dipende dalla persona.
Ecco, quindi capito dov'è la questione, la medicina ha sempre funzionato così, allora, siccome la cultura funziona, la usiamo, ma se dovessimo entrare nella logica paradigmatica non avrebbe senso. No, perché vorrebbe dire che allora la cultura e la medicina cinese hanno una loro credibilità che non si fonda sui parametri che noi abbiamo stabilito. Mio Dio, che disastro, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto così. Il potere della definizione è quello di cui parla Beck. Però chiaramente all'interno di un gioco di scatole cinesi in cui le sezioni finite sono costantemente in contatto le une con le altre ed entrano anche in conflitto evidentemente le une con le altre, no? Perché tu te trovi a parlare dello stesso oggetto, ma nella tua prospettiva ha un senso e nella prospettiva dell'altro c'è un'altra. Però è sempre lo stesso, è lì che vedi che l'oggetto non ha un senso. Ecco perché Weber dice l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Il mondo è lì. Poi come lo chiami tu? È un tuo problema, non è un problema di quello che tu chiami. E il fatto che tu pretenda di chiamarlo già risale alle scritture, ma vabbè.
Quindi,
si sono.
Il mondo, già guarda la minaccia di ieri, il mondo, la definizione del mondo è veramente complessa.
Assolutamente sì.
E quindi anche, non solo complessa, ma anche ma è poi quasi impossibile da dare. Ce ne sono milioni, ognuno ha il suo mondo.
Bisogna in qualche modo, come dire, sceverare, nel senso che, per carità, ognuno ha il suo sistema di valori e la sua prospettiva, che è la famosa cultura soggettiva. Però perché ci si possa intendere, è evidente che il mondo di cui parliamo deve essere condiviso.
Okay.
E quindi c'è evidentemente una parte di corporeità e di materialità che è inaggirabile, tu la puoi definire come ti pare, ma una cosa dura è dura, non è che mo perché tu c'hai una prospettiva diversa passi attraverso un muro, non so se è chiaro, quindi questa è una cosa che va in qualche modo messa a punto, però metterla a punto lo fai quando cominci ad avere un qualche motivo per farlo, perché se ti pieno tutti per matto quando dici una cosa del genere è inutile che specifichi ulteriormente, no? Però il momento secondo me è arrivato di prendere atto di questo e di lavorare su queste che sono, tra l'altro, come dicevamo, se prendete la tripartizione dell'altro foglio, questi sono tutti discorsi che competono esclusivamente alla ragione. Cioè, per quanto riguarda la conoscenza corporea e la conoscenza simbolica e immaginale, l'umanità è la stessa. Quello è il punto. Noi cominciamo ad avere la distinzione quando compare l'io, 9.000 anni fa, che è quello che dice l'alba di tutto, no? A un certo punto le culture cominciano a volersi differenziare le une dalle altre, ma a un certo punto, non subito,
Sembra che questa
c'erano già
cosa.
da prima, poi a un certo punto diventa importantissimo e diventa la schismogenesi, quella in cui io mi definisco come contrario a te. Allora, a te piace il pesce, io mangio la carne. E questo porta a delle situazioni assurde come quella del fatto che Cuba, che so tutti, stanno su un'isola, però mangiano solo maiale. Cazzo, è possibile sta cosa? Sarebbe carino andarla a approfondire, no? Perché stai su un'isola, butti una carta, pien pesce e mangi, mangia e non rompe i coglioni, no? Loro pesce io a schifo. E insomma, quindi ci sono una serie di aspetti buffi, no? Per molti versi. Quindi è lì la questione, è tutta lì. E questa della costruzione.
Cioè, il discorso di inizio della schismogenesi, quindi del conflitto, del contrario e momento di inizio della ragione, cioè, sembra di rivedere quello che è il mito della Torre di Babele.
Infatti siamo quasi
Cioè,
tutti d'accordo che è quella la
è
Torre di
quello.
Babele. La Torre di Babele è quando cominciamo a parlare delle lingue diverse,
Eh
che prima ci capivamo,
sì.
poi
Poi parlo.
cominciano le lingue e non si capisce più. Anche lì, capisci? Cioè,
Quindi vuol dire che è
se
stato qualcosa di percepito.
a
Cioè,
livello simbolico, a livello
sì.
mitico, è quello, no? Perché anche la famosa separazione dei genitori
Però se
primordiali,
te
non è
lo
che,
scrivi come un
però.
mito, vuol dire che
Ma
l'hai
noi.
esperito in qualche cosa, in un
Sì, assolutamente, però il
racconto.
problema della questione è che il mito ha questa caratteristica peculiare di scriversi. Capita, a me quando scrivo capita spesso e volentieri che il giorno dopo vado a rileggere le pagine e non so che ho scritto, dico, ammazza però, belle queste pagine. Perché? Perché scrivere è un processo di cui non sei. Se scrivi, stai scrivendo bene, se sei nel famoso flusso di cui parlava il famoso ungherese col nome pronunciabile, che ormai ho rinunciato a provare a tirare in ballo, ma se sei nel flusso, tu scrivi, non lo sai che stai scrivendo. Viene da sé. E noi siamo parlati, e questo è il punto, che è uno dei punti per i quali la modernità su sta cosa proprio non entra in campo, non la può prendere in considerazione, è che tu quando sei bravo, quando sei competente, quando sei capace attraverso, in tutte le varie dimensioni della conoscenza, il tuo io non c'è, non è importante, anzi rompe i coglioni. Quindi tu fai cose con l'altro te, il grande sé di cui parlava Nietzsche, e dopo il tuo io ne prende atto e dice, però caspita, mazza, è bravo che so. Però se si ricordasse che lui non c'entra potrebbe essere un tantino meno, come dire, no? Ingombrante, esatto. Però invece lui prende i frutti di ciò che è stato fatto e li spaccia come suoi. Per cui l'io è una brutta persona, in linea di massimo. Se
Quindi,
vogliamo
ora che ti
essere.
manderò un testo che sarà una cazzata, non è colpa mia,
No,
è
assolutamente, figurati,
merito
c'è colpa di quell'altro bastardo. Sì,
del
esatto. Ok? Quindi, questo diciamo che è il fondamento teorico.